Roma, lunedì 22 aprile 2013, 5:10 del pomeriggio. La campana maggiore di Palazzo Montecitorio comincia a rimbombare, scuote gli edifici intorno, fa tremare il selciato. Il cielo è color ferro, c'è una pioggerellina sottile. Il freddo è più autunnale che primaverile. Fino a 2 secoli fa la campana richiamava il popolo romano per l'estrazione dei numeri del lotto, un giorno alla settimana. Oggi torna a rintoccare ogni 7 anni. Celebra il giuramento sulla Costituzione del capo dello Stato appena eletto, alla conclusione di scrutini quasi sempre simili a una lotteria. Nomi estratti a sorte e voti che ballano nel bussolotto. La Repubblica Italiana ha dunque un nuovo presidente, il 12° dal 1946. Le auto blu si fermano. Quando le porte si aprono, l'eletto in cappotto scuro scende rapido. Nonostante l'età, cammina a passi spediti verso il portone della Camera. Forse vuole consumare rapidamente l'emozione, o forse anche lui ha fretta di terminare il rito. Il 12° presidente è l'11°.
Comunico il risultato della votazione, 6° scrutinio. Presenti e votanti 997. Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea 504. Hanno ottenuto voti. Napolitano 738.
2 giorni prima, Giorgio Napolitano, 88 anni, è stato eletto Presidente della Repubblica con 738 voti su 997. Ne aveva ottenuti 543 7 anni prima, il 10 maggio del 2006. Dovrebbe essere un giorno di festa, invece pesa quanto successo negli ultimi 2 mesi. Dalle elezioni politiche di febbraio non è emersa alcuna maggioranza. Il nuovo Parlamento non è riuscito a votare un governo e nemmeno eleggere il capo dello Stato. Così, per salvarsi dal precipizio, la classe politica è obbligata ad aggrapparsi a un uomo arrivato alla quarta età. Giorgio Napolitano accetta il secondo mandato dopo mesi di rifiuti, pubblici e privati. Il presidente aveva già traslocato dal Quirinale, aveva riportato libri e vestiti nel suo appartamento nel Rione Monti a Roma, era deciso a respingere ogni ipotesi di rielezione. A obbligarlo ad accettare è una catena di tradimenti incrociati che si consuma dentro e fuori dal Parlamento. Una catena che contiene tutta la storia della Seconda Repubblica. Sono Marco da Milano e questo è un podcast di Cora Media, si chiama Romanzo Quirinale. Sabato 13 aprile 2013. Al primo scrutinio per l'elezione del nuovo presidente mancano 5 giorni e il popolo di Silvio Berlusconi invade le strade di Bari. Alle 3 del pomeriggio Piazza della Libertà comincia a riempirsi. Sull'enorme palco, sotto la scritta «Un governo forte oppure elezioni subito», una band suona pezzi di Lucio Battisti, Julio Iglesias, Renato Carosone, Domenico Modugno. In attesa del comizio, la gente balla la tarantella. Non è una manifestazione qualsiasi, è per capire che il Popolo della Libertà ha impiegato tutte le risorse a disposizione, basta guardarsi intorno. I pullman arrivati da ogni angolo della Puglia eruttano a getto continuo truppe di simpatizzanti. Sotto un gazebo vengono distribuite bandiere, cappellini, foulard, fischietti, tutti azzurri. È pieno di giovani, anziani, intere famiglie che partecipano al rito della vestizione come guerrieri medievali. Un Quella mattina, all'ora di pranzo, le agenzie hanno lanciato una notizia sorprendente. L'ex presidente del Consiglio e fondatore del Partito Democratico Romano Prodi, detto il professore, è nella lista dei candidati per il Quirinale del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Oltre a lui, tra gli altri, ci sono il medico fondatore di Emergency, Gino Strada, la giornalista televisiva Milena Gabbanelli e il giurista Stefano Rodotà. Il Movimento è la notizia sconvolgente delle ultime elezioni. Ha preso oltre 8 milioni di voti e ha mandato in Parlamento 163 dei suoi potenzialmente decisivi per eleggere il nuovo presidente.
Io non ci sto più a vedere gente che soffre, che perde il lavoro, che si ammazza, e questi qui in televisione con queste facce da culo a prenderci di nuovo per il sedere. Devono andare tutti a casa!
Qualche giorno prima Grillo ha scoperto le carte sul suo blog, sostenendo che per il Quirinale PD e PDL non vogliono un presidente alla Pertini, ma nemmeno uno come Prodi che, secondo l'ex comico, cancellerebbe Berlusconi dalle carte geografiche. Il cavaliere fiuta il pericolo, molto simile a un rischio mortale. Sa che una saldatura del PD con il Movimento 5 Stelle lo terrebbe fuori da tutto.
Settimana di guerra, giovedì 18, si vota in Parlamento per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
Sono le 5:30 e fa ancora molto caldo quando la piazza di Bari capisce che è arrivato il momento clou del comizio di Berlusconi.
Gino Strada, vi piacerebbe? Andreste pazzi per Rosy Bindi? Preferireste Milena Gabbanelli? Bene, siete chiari. Ho ancora un nome importante. Questi sono i nomi che stanno correndo. Le proposte che stanno venendo fuori impazzireste di gioia se il nostro futuro capo dello Stato, se il nostro futuro Presidente della Repubblica fosse
Non sorprende che Berlusconi a Bari mobiliti una piazza contro Prodi, l'unico che lo ha sconfitto due volte alle elezioni, nel 1996 e nel 2006. Colpisce invece la totale assenza di reazioni nel centro-sinistra e nel Partito Democratico di cui il professore è considerato il padre nobile. A tacere è soprattutto il segretario Pierluigi Bersani. Sono passate 6 settimane dalle elezioni politiche e Bersani è un uomo stordito, bloccato all'istante in cui la sua corsa per Palazzo Chigi si è fermata, alle 5 del pomeriggio di lunedì 25 febbraio, quando le proiezioni elettorali hanno rivelato che il Movimento 5 Stelle dal nulla è al 25%.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Il 26 febbraio Bersani apre la conferenza stampa post voto con un'analisi della sconfitta, anzi della non vittoria.
Ora è chiaro che chi non riesce a garantire la governabilità al suo paese non può dire di aver vinto le elezioni. E quindi noi non abbiamo vinto anche se siamo arrivati primi, questa è la sostanza. E questo è anche l'oggetto della nostra delusione.
Sono seguiti i 50 giorni più difficili della sua vita. La ricerca di un accordo con i 5 Stelle o almeno il tentativo di spaccare i grillini. Lo scontro sotterraneo con Napolitano sull'incarico per formare il governo. Sospeso, congelato, evaporato.
Dunque, io devo dire, l'ho ascoltata, per me, come per tutti noi, è la prima esperienza in politica e mi sembrava un po' di stare a sentire una puntata di Ballarò, francamente. Sono 20 anni che...
L'umiliazione dell'incontro trasmesso in streaming con i capigruppo grillini che respingono in diretta ogni ipotesi di alleanza.
Io su questo punto inviterei a una riflessione tutti quanti, perché qui non è purtroppo non è Ballarò, purtroppo non è Ballarò, che se siamo in streaming qui è una roba seria.
Poi ci sono i rapporti di Bersani con gli altri leader del PD, interrotti da settimane. Tra Bersani e l'ex presidente dei DS, Massimo D'Alema, c'è il gelo. Eppure era stato proprio D'Alema a volere Bersani alla segreteria del partito. I rapporti sono tesi anche con il giovane sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che lo aveva sfidato alle primarie. Dopo una breve tregua, Renzi ha ripreso ad attaccare il segretario.
Qui ci sono due grandi questioni enormi. La prima è il fatto che la gente ha meno lavoro di prima. E l'altra è come si fa a ridurre i costi della politica. C'è un governo in grado di farlo o no? Io spero che il governo Bersani faccia questo. Certo, la strada, come dice Bersani, secondo le sue note metafore piacentine, è stretta. Se tu stai 20 giorni a dire aspettiamo Grillo e Grillo ti dice di no, oggi la strada è ancora più stretta.
Alla vigilia delle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica, Bersani sa che la sua candidatura a Palazzo Chigi è l'ultima trincea e sa anche che ha una sola carta da giocare: eleggere un capo dello Stato che gli garantisca l'incarico di formare il nuovo governo. Per fare questo è pronto a tutto, anche eleggerlo insieme al PDL, insieme all'arci nemico di sempre, Silvio Berlusconi. Al Quirinale Bersani vuole Franco Marini, 80 anni appena compiuti, cattolico, sindacalista, capo della CISL, ministro e presidente del Senato. In alternativa si potrebbe tentare con il giudice della Corte Costituzionale, Sergio Mattarella, anche lui cattolico ed ex democristiano, fratello del presidente della Regione Sicilia, Pier Santi, ucciso dalla mafia nel 1980. Nella rosa c'è pure Giuliano Amato, ex premier, socialista di estrazione, il più stimato da Napolitano. Ma come spesso accade, a pesare di più sono i nomi che nella rosa non ci sono. Romano Prodi, ad esempio, non c'è. E non c'è neppure Massimo D'Alema, che di Bersani è stato un grande alleato. Per favorire la sua vittoria alle primarie contro Renzi, ha rinunciato a ricandidarsi in Parlamento. Si aspetta di essere ricompensato e in quelle settimane pensa che Bersani stia sbagliando tutto. Me lo racconterà nel suo ufficio di presidente della Fondazione Italiani Europei poche settimane dopo, quando vado a intervistarlo per un libro. È ancora indignato e elenca gli errori di Bersani.
Questa vicenda, lui, ma io mi voglio bene a Bersani, l'ho sostenuto in tutti i modi possibili, anche a sacrificio mio. Credo di avere dato il sangue.
No, Renzi faceva tutta la campagna su.
Oh, beh, che cosa dovevo fare di più, diciamo? Quindi non è che uno mi può accusare se sei stato malizia e pensare ai cazzi tuoi, non pensare a nulla. Ho raggiunto, come dire, la pace dei sei. Lui ha perso la lucidità perché era dominato dall'idea che, pur senza avere la maggioranza, lui avrebbe potuto fare il governo, che era un'idea palesemente infondata. Tant'è vero che io gli dissi anche qui: attenzione, non ti far dare l'incarico, perché,
cioè, lui doveva far dare l'incarico a un altro.
Tu sei in questo momento il leader del partito che ha la maggioranza alla Camera, quindi chiunque voglia fare il governo deve passare lì. Se tu ti fai dare l'incarico, l'incarico è stato prima, tu ti indebolisci, perché sei quello che non è in grado di fare il governo. Proponi Rodotà. Vuoi mettere alle strette Grillo? Vai da Presidente della Repubblica. Ti sei impadronito della Camera, vai con tutto. Vai da Presidente, fai un gesto. E dici: Rodotà, abbia l'incarico Rodotà. Vada, dica di no a Rodotà. Cambiamo lo scenario. Era la politica questo qui. Guardato come un appestato, un traditore, un giunta, che ne so.
D'Alema, come avete sentito, è un fiume in piena. Dice che lui una soluzione per uscire dall'impasse ce l'aveva, ma non è stato ascoltato.
Io proposi interviste qui alla sera, giornale, ogni tanto faccio delle interviste. Io dissi: noi facciamo un gesto, eleggiamo una persona di 5 Stelle Presidente della Camera, non lo vuole fare, se ne prenderà la responsabilità. Eleggiamo uno del centrodestra potabile, poteva essere Quagliarello, presidente del Senato. Diciamo, noi qui ci sono tre forze, noi li chiamiamo ad una comune responsabilità, solo in
istituzionale,
questo,
diciamo.
Solo in questo quadro poi possiamo rivendicare il nostro ruolo. Fui cacciato, perdite, inciucio. Non era stato inciucio, era la via per evitare di finire al governo insieme
a Berlusconi.
Berlusconi, dove ci hanno portato. E un sacco di insulti.
All'ora di pranzo del 17 aprile, a casa di Enrico Letta, si tiene il vertice decisivo. Attorno al tavolo per il PD ci sono Bersani e Letta, Enrico. Per il PDL, Berlusconi e il suo consigliere più fidato, Letta, Gianni, che di Enrico è lo zio. I quattro discutono per un po', poi chiudono l'accordo. Alle 7 di sera arriva la notizia a Montecitorio. Il Cavaliere ha scelto il nuovo Presidente della Repubblica tra i nomi di Bersani. Sarà Franco Marini. Il fatto che ad avere l'ultima parola sia stato proprio Berlusconi, l'avversario di sempre del centro-sinistra, ha l'effetto di un detonatore nel cuore del PD. Su Twitter il nome Marini ha un'impennata, oltre 3.000 commenti, tutti o quasi negativi. In rete si sfogano non solo gli elettori PD, ma anche i dirigenti del partito che infuriati annunciano battaglia. Preceduto da questi auspici, Bersani sale le scale del Teatro Capranica, è l'unica sala del centro di Roma in grado di contenere tutti i grandi elettori del PD. Solo loro sono più di 400, a cui si aggiungono i delegati del Partito Sinistra e Libertà di Nichi Vendola, alleati di coalizione del Partito Democratico. Il destino è già scritto sul numero civico. Piazza Capranica 101. 101. Quel teatro è destinato a diventare il teatro dei veleni, il teatro dei complotti, il palcoscenico della grande congiura.
Fate un pochino più indietro, un pochino più indietro, leggermente.
Stanno dando fuoco a una tessera del PD.
Ecco, bruciano.
Ecco, bruciano.
Puzza! Puzza di inciucio.
Dopo le rinunce di Gabanelli e Strada, i 5 Stelle hanno scelto il loro candidato ufficiale, Stefano Rodotà, una delle voci più autorevoli della sinistra. Per il PD è un motivo di imbarazzo in più. Come spiegare che si vota Marini con Berlusconi e non Rodotà con il movimento di Grillo? Dentro il teatro tutto si frantuma. Bersani è il primo a intervenire e annuncia che il candidato del PD sarà Marini. Lo fa a capo chino, quasi se ne vergognasse. La voce è un rantolo indecifrabile, nelle file in fondo alla sala neppure lo sentono. Le ovazioni sono tutte per i dissidenti. L'intervento più violento, però, è fuori dal teatro. Arriva sui telefonini come una bomba. La lancia Renzi in TV, alle invasioni barbariche di Daria Bignardi, chiedendo alla conduttrice e ai telespettatori se si immaginano uno come Marini al fianco di Obama. Poi l'affondo. Annuncia che i renziani, Marini, non lo voteranno. Nonostante gli inviti a ripensarci, la segreteria tenta la prova di forza. Si vota sulla candidatura ed è la catastrofe. 222 voti a favore di Marini, 90 contrari, tutti gli altri assenti. Quasi un terzo degli elettori non ha neppure partecipato al voto.
E uno vota il PD per fare l'accordo con Berlusconi.
Ma non vi vergognate, scusi? Che fa l'indifferente? Che deve rispondere a noi?
Tutto questo per salvarmi il futuro, potrebbe essere 6 mesi in più in Parlamento. Qual è?
Diciamolo.
Chi esce dal Capranica viene accolto da fischi e insulti, traditori e perfino democristiani. Sono le 11:30 di notte, ancora non sono cominciate le votazioni e il PD è già saltato per aria.
Lei sta facendo un inciucio con Berlusconi.
Io, guardi, io faccio, io sono un anti-berlusconiano dal 94.
Indico la votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica.
È la mattina del 18 aprile e la Presidente della Camera, Laura Boldrini, dà inizio alla prima chiama.
Argentin. S-
Senatore Calderoli. Endrizzi. Andreotti.
Andreotti. Il nome del senatore a vita, sette volte presidente del Consiglio, risuona alle ore 10 e 17 minuti nell'aula di Montecitorio. Ma il divo Giulio non c'è. Per la prima volta non partecipa alle votazioni di un presidente, votazioni di cui è stato tante volte protagonista, come organizzatore di franchi tiratori o come presidente mancato. Morirà due settimane dopo, il 6 maggio. Il 18 aprile è una data importante nella storia della Repubblica. In aula ognuno vota come gli pare. Alla fine Marini si ferma a 521 voti, lontanissimo dal quorum che nelle prime tre votazioni è 672. Dopo il disastro del primo voto, al PD restano due strade. Votare subito per Rodotà, insieme a Grillo e a Vendola, oppure provare con un altro candidato, non più concordato con Berlusconi. Gli uomini di Bersani a quell'ora sanno che per salvare il PD devono ricorrere a un nome dal prestigio indiscusso. Ma il partito è diviso in correnti e non è possibile che il Quirinale e Palazzo Chigi vadano due esponenti della stessa corrente. Quindi, se Bersani vuole ancora diventare capo del governo, deve sbarrare la strada del Quirinale al suo compagno di sempre. Massimo D'Alema.
Berlusconi ha avuto la bontà di telefonarmi e mi ha detto una cosa molto bella, mi ha detto sai come ci chiamo? Non abbiamo scelto, ci parlavo da nove anni e lui mi fa no perché ci sono molti nel mio partito
che vorrebbero,
molti giovani anche venuti da me che vorrebbero votare per te, ma noi non possiamo votare per te perché vedi, i nostri elettori ti considerano il nostro avversario più pericoloso, più insidioso, quello che ci ha dato i colpi più duri, a cominciare quando facesti cadere il mio governo, a cominciare a lamentare tutto quello che gli avevo fatto io nella vita. Gli ho detto, fermati, fammi una cortesia, fai un'intervista a Repubblica di queste cose, se la smettono di rompermi i coglioni. E disse, noi non ti possiamo guardare, ma no, non ti preoccupare, capisco. Dice, tanto non c'è, dice, non ci sono problemi, non siamo messi in imbarazzo perché tanto il tuo partito non ti propone malignamente. Ma io ti dico, ero un'assoluta serenità. Quindi sapevo, perché Berlusconi me l'aveva detto, che io non potevo venire fuori da questo tipo di accordo.
Il nome dal prestigio indiscusso a cui Bersani sta pensando è quello di Romano Prodi, che in quei giorni si trova a Bamako, in Mali, per una conferenza internazionale dell'ONU. Come andarono le cose me lo ha raccontato lo stesso Prodi qualche settimana dopo, quando andai a trovarlo a Bologna. Avevamo pranzato a casa sua con la moglie Flavia Franzoni, la deputata PD Sandra Zampa e l'amico di una vita, il consigliere Arturo Parisi.
Ero a Bamako, dove non arrivavano le email. Il telefono però funzionava e l'SMS funzionava. Mi telefona prima Bersani, dicendo guarda ci sarebbe l'orientamento sul tuo nome, io lo propongo.
Questo dopo il Marini era caduto?
Sì, devi accettare, eccetera. Io dico, non ne ho una gran voglia, però insomma va bene.
A questo punto comincia a circolare l'ipotesi che D'Alema e Prodi, i due campioni del centro-sinistra anni 90-2000, possano finire in un ballottaggio davanti ai grandi elettori. Uno scontro finale che vale il Quirinale. Le modalità di presentazione delle due candidature vengono concordate secondo un copione che dovrebbe garantire imparzialità. I capigruppo relazioneranno sullo stato dell'arte. Poi chiederà la parola Bersani per candidare Prodi al Quirinale. Non da segretario del partito però, questa è la novità, ma da parlamentare semplice. A quel punto si alzerà Anna Finocchiaro, anche lei parlerà da parlamentare semplice, per candidare però Massimo D'Alema, che è stato informato nella notte e ha dato il permesso. I grandi elettori arrivano nella piazza di fronte al Teatro Capranica alle 8 del mattino di venerdì 19 aprile. C'è un bel sole primaverile e il copione faticosamente messo a punto nella notte è pronto a essere recitato. Come previsto, il primo a parlare è Bersani. Ma il segretario quel copione non lo rispetta. Alla platea presenta una proposta secca che impegna il partito. C'è un solo candidato per il Quirinale, Romano Prodi. Un cambio di linea che viene accolto da un lungo applauso. Quell'applauso in quei minuti sembra testimoniare un riscatto, una voglia di rivincita, il cambio di direzione a un passo dal baratro, il richiamo all'unico nome fuori dai giochi che può salvare il PD dall'autodistruzione. Quando Bersani chiama Prodi per aggiornarlo, il racconto è la cronaca di un trionfo.
E poi mi telefono la mattina dicendo standing ovation, io alla lettera, io ho detto che volevo le votazioni con scheda bianca per essere tranquillo, non c'è stato bisogno, eccetera.
È la stessa versione ufficiale che gli uomini di Bersani consegnano ai giornalisti, tutti uniti su Prodi.
Ma non è vero. Anche questa è una menzogna,
questo lo...
è una menzogna.
Ma anche se, perché è una menzogna?
Perché non è vero, perché non avete...
Beh, su Marini ci sono i dati.
Non vi siete dati pena di sapere come si è svolta quell'assemblea quella mattina, secondo me...
No, infatti glielo sto chiedendo.
Io non c'ero, ma quindi a me lo hanno raccontato in tanti, possono raccontare a lei, non si è affatto scontato così.
Quell'assemblea che si alza in piedi per applaudire è carica di ambiguità, gonfia di veleni e di doppi, tripli giochi.
La gente è arrivata lì, si è trovata di fronte a quello.
A un fatto compiuto.
È apparso un colpo di mano, insomma, un fatto compiuto.
Mentre molti
c'erano in sala metà di quelli che avrebbero dovuto esserci, le prime file erano state occupate opportunamente, c'è stato un applauso di alcuni.
Però no, questo è stato ricostruito.
Cioè, non è vero, dice, come tutti avete applaudito poi non avete votato. C'è stato un errore grave dal mio giudizio, che chi non era d'accordo che non votava.
E non si è alzato per dirlo.
Avrebbe dovuto dire fermi tutti, questa cosa qui così non si può fare.
Nonostante sia a Bamako, a migliaia di chilometri da Roma, anche Prodi capisce che le cose non stanno andando come dovrebbero.
Allora telefono al dottor Parisi, lo conosco il dottor Parisi.
Professor
Parisi, che è la dottoressa Zampa, che chiediamo un po', ma come stanno le cose lì a Roma? Lui mi ha detto, no, le cose sono andate come ti ha detto Bersani, però è chiaro che bisogna... ti consiglio quattro telefonate.
Marini,
Monti,
D'Alema, nell'ordine Monti e Napolitano. Ho telefonato a Marini e dopo Democristiano la telefonata è stata a favore. Tutto bene, siamo sempre con la quasi ci sposiamo, appena danno la licenza di matrimonio, ci sposiamo, eccetera. Mette giù il telefono e D'Alema dice, ma per fare certe cose bisognerebbe cose di tale importanza, nomi di tale importanza, bisognerebbe consultare la direzione del partito. E poi motiva, insomma. Poi ho chiamato Monti, ma lì con D'Alema avevo già capito. Monti mi dice, tu sei divisivo, non posso votare per te. Poi ho telefonato a Napolitano e ho capito che anche lui era convinto che ormai... Fatto il frate cordiale, eccetera, ho capito che non telefonava al suo successore. Ecco. Questa è la cronaca precisa.
A Bamako è metà mattina, in Italia sono quasi le 2 del pomeriggio, a quell'ora la candidatura Prodi è già tramontata. Alle 15, quando gli elettori rientrano in aula per votare, piazza Montecitorio è occupata. Da un angolo della piazza spuntano, avanzano minacciosi i vessilli di Casa Pound. In serata arriveranno anche quelli di Forza Nuova. Intanto i parlamentari del PDL prendono una decisione mai vista nella storia repubblicana. Decidono di non partecipare al voto per il nuovo presidente e indicono una protesta davanti al Parlamento. In piazza c'è anche il senatore del PDL Lucio Malan, che ai microfoni di UDEM spiega la posizione ufficiale del partito di Berlusconi.
Senatore Malan, ma non sarà un po' troppo una piazza contro Prodi?
Ma è una piazza, noi siamo qua perché abbiamo deciso di non partecipare alla votazione, perché riteniamo inaccettabile che una forza politica che come coalizione ha meno del 30% voglia occupare anche la quinta carica e soprattutto la più importante delle grandi cariche della Repubblica.
Mai nella storia delle elezioni del Presidente della Repubblica si sono organizzate manifestazioni di piazza per condizionare gli elettori. È come se tutte le anime della destra italiana, quella berlusconiana, quella postfascista e quella fascista, si fossero date appuntamento contro il professore di Bologna per non farlo diventare presidente. Lo spoglio comincia alle 18:30.
Prodi Romano, Bianca. Prodi, D'Alema.
Le prime schede sono per Prodi, Bianca. Poi il professore rallenta Bianca. La corsa. La presidente della Camera, Laura Boldrini, legge Prodi. Lentamente, grave come una Bianca. Cassandra costretta ad anticipare Bianca. Un lutto tremendo.
Bianca, Rodotà, Bianca.
Prodi, a spoglio finito, si ferma a 395. Lontanissimo dal quorum, con 101 voti in meno rispetto ai 496 previsti. Alle 19 è già tutto finito. Il candidato più odiato dalla destra è stato eliminato dalla sinistra. Il primo a parlare con i giornalisti è Matteo Renzi.
Qui c'è un elemento che oggi il segretario del PD ha chiesto per l'unità del partito di offrire una candidatura molto autorevole come quella di Prodi. Tutti hanno detto di sì, hanno fatto l'applausone e poi, anche se avevano detto di sì, hanno fatto il contrario, cioè hanno fatto il giochino dei franchi tiratori, che non è una battaglia a viso aperto, ma il risultato è assolutamente più basso delle aspettative. Credo che anche nel caso della candidatura di Romano Prodi la candidatura non ci sia più.
Era stato lui, dai microfoni della BBC, a lanciare il nome del professore e adesso, in pochi minuti, è sempre lui che lo sidura. I bersaniani si scatenano, accusano Renzi di megalomania, di aver candidato Prodi e poi di aver ordinato ai suoi di pugnalarlo alle spalle. Inizia la caccia ai 101, ai traditori che hanno tramato per affossare Prodi, che intanto segue tutto da Bamako.
Bersani mi telefona e mi dice: no, ma insisti, domani ce la facciamo. E io ho detto: vabbè, adesso prendo mezz'ora e poi ti richiamo. Penso di no. Poi ho fatto i conti, 110 era, 119, 120 era una cosa non sormontabile, perché creava il bandwagoning all'inverso, no? Cioè se erano 60 forse si poteva in qualche modo, non so se avrei insistito, ma con quello che è avvenuto mi sembrava impossibile insistere. Allora ho detto di no e basta.
Questo 19 aprile è l'8 settembre del Partito Democratico, la notte del tutti a casa. Dirigenti in fuga, diserzioni, il PD terra di conquista di potenze straniere. Grillo se ne mangia un pezzo, Berlusconi un altro. Escono uno a uno i grandi elettori, senza fiatare. Questa volta ad accoglierli non c'è nessuna contestazione, solo un silenzio allibito. Sfilano tutti all'uscita del Teatro Capranica, il Teatro dei Veleni, al numero demoniaco 101. 101. Nella notte del PD. vecchie volpi e giovani virgulti, ragazze con le lacrime agli occhi e notabili paonazzi, rottamatori e rottamandi. Camminano sulle macerie i grandi elettori senza volto, gli uomini e le donne del PD senza più onore. Uno su quattro di loro ha votato per uccidere Prodi e il suo partito. Prima di dimettersi, Bersani li ha chiamati con disprezzo traditori. È il pomeriggio di lunedì 22 aprile 2013 e dopo 7 anni Giorgio Napolitano, l'11° Presidente della Repubblica, torna a guardare dallo scranno di Montecitorio quel Parlamento che lo ha costretto a rimanere al Quirinale.
Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione.
L'11° presidente ora è il 12°. È il suo secondo discorso di insediamento. È un atto d'accusa ai partiti come non se n'erano mai sentiti. Una requisitoria.
E a questa prova che non mi sono sottratto, ma sapendo che quanto è accaduto qui nei giorni scorsi ha rappresentato il punto di arrivo di una lunga serie di omissioni e di guasti, di chiusure e di irresponsabilità. Hanno finito per prevalere contrapposizioni, lentezze, esitazioni circa le scelte da compiere, calcoli di convenienza, tatticismi e strumentalismi. Ecco che cosa ha condannato alla sterilità o ad esiti minimalistici i confronti tra le forze politiche e i dibattiti in Parlamento. Quel tanto di correttezza.
Più il presidente striglia ai parlamentari, più quelli incredibilmente applaudono.
Molto si potrebbe aggiungere, ma mi fermo qui perché su quei temi specifici ho speso tutti i possibili sforzi di persuasione, vanificati dalla sordità di forze politiche che pure mi hanno ora chiamato ad assumere un ulteriore carico di responsabilità per far uscire. Per far uscire le istituzioni da uno stallo fatale. Ma ho il dovere di essere franco. Se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al Paese.
È quasi una minaccia. Napolitano in pratica dice: se non fate un governo per le riforme, sciolgo le Camere e vi rimando al voto. È l'affondo finale. Un uomo di 88 anni chiamato a salvare il paese da una classe politica irresponsabile. Nei mesi e negli anni successivi, nessuno dei 101 franchi tiratori ha sentito il bisogno di spiegare il suo gesto. Eppure quel voto ha determinato una svolta storica. La prima rielezione di un presidente della Repubblica e il successivo governo delle larghe intese guidato da Enrico Letta con il PD e il partito di Berlusconi. È il terremoto del PD, la fine della segreteria Bersani, l'avvento di Matteo Renzi. La congiura dei 101 non è stata un incidente o un inciampo, una parentesi o uno sberleffo. Al contrario, è il risultato di 20 anni di storia del centrosinistra. I 101 sono lo specchio della doppia anomalia italiana. La destra senza limiti, la sinistra senza rispetto di se stessa. O meglio, coincidono con la natura del Partito Democratico. I 101 sono l'autobiografia di un partito mai nato. Romanzo Quirinale è un podcast di Marco da Milano, prodotto da Cora Media, scritto con Tommaso De Lorenzis. Supervisione suono e musica di Luca Micheli. Post-produzione e montaggio di Guido Bertolotti con Matteo Miavaldi. La cura editoriale di Sabrina Tinelli con Alessia Raffanelli. Il producer è Matteo Perkins. I fonici di presa diretta sono Michele Boreggi, Roberto Colella e Alessandro Romano. Il fonico di studio è Jacopo Lattanzio. Si ringraziano Radio Radicale, Le Teche Rai e l'Istituto Luce per i contributi di archivio.